Dunque. Leggiamo nel libro dei Re, al capitolo 1, al capitolo 17, versetti dall'1 al 18. Gentilmente qualche volontario, volontaria.
Capitolo 17.
Sì.
Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola».
Scusa un attimo, 367 la pagina, vedo che molti seguono, cercano. Prego.
Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì, fece secondo la parola del Signore, andò, si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, del pane e della carne la sera, e beveva il torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Alzati, va ad abitare a Saretta dei Sidoni, io ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare». Egli dunque si alzò e andò a Saretta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: «Ti prego, vammi a cercare un po' di acqua in un vaso affinché io beva». E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo di pane». Lei rispose: «Com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra». Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vasetto non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per bocca di Elia.
Amen. Forse ho detto qua, forse c'era ancora un po', no, dovevo fermarmi al 16, va bene, è andata bene così. È un racconto che sicuramente ci fa riflettere molto, molto, molto. Sono cose che noi siamo troppo moderni. Abbiamo troppo cibo, troppe comodità, troppa acqua. Sono cose che noi non possiamo capire. Come noi che siamo andati a visitare i campi, abbiamo detto: accidenti, terribili. Cioè, perché un conto vedere in televisione, un conto vedere davvero, ma un altro conto vivere l'esperienza, che è una cosa che non possiamo immaginare. Quindi questo è quanto. Poi andiamo a leggere in Luca, al versetto 4, al capitolo 4, i versetti che vanno dal 23 al 30. Mille e diciassette. Qualcuno vuole leggere? Adesso, non è lo stesso, eh?
Fino al 30 dal 23.
Sì.
Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso. Fa anche qui, nella tua patria, tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato una vedova in Serepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato. Lo fu solo Naam il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Questi si sono arrabbiati moltissimo. Moltissimo si sono arrabbiati. Ma non è che hanno cercato di meditare sulle parole di Gesù perché è successo tutto questo, no? Perché c'erano tante vedove in Israele, eppure... Sidone sappiamo che era in Libano, no? E così c'erano tanti lebbrosi in Israele, ma soltanto Naaman, lo ricorderete, fu guarito. C'è una cosa che mi fa arrabbiare, ma come? Cioè due stranieri e noi? Furono arrabbiati perché loro si sentivano sostanzialmente, non capivano, perché loro continuavano a sentirsi giusti, perché loro erano delle persone religiose. Se uno vuol capire qualcosa, deve sorpassare la religione, cari fratelli e sorelle. Se vuole capire qualcosa della sua fede, oppure vuole che il Signore gli riveli qualcosa, deve superare la religione. Se non supera la religione, non lo capirà mai. Non lo capirà mai, perché c'è un qualcosa di che ci impedisce questo, perché la religione è quello che facciamo noi, cioè cantiamo, parliamo noi, non è così. La religione va al di là. Il Signore non è una delle cose che è contenuta nel mondo o nell'universo, che esiste per così, perché esisteva l'universo, esiste anche lui, no? L'universo esiste per mezzo suo, è stato creato per mezzo suo, e sono solo punti di vista. Poi c'è ancora in Amos, capitolo 8, i versetti, ce ne sono due, ve li leggo io, versetti 11 e 12, che dicono: ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Cari fratelli e sorelle, una cosa, cercare la parola del Signore, ma noi ce l'abbiamo, è qua, è scritta. Ma se noi, anziché la parola del Signore, troviamo la religione qua, noi continueremo ad avere una fame terribile, spaventosa della parola di Dio. perché in mezzo a una grande abbondanza c'è una grande carestia della parola del Signore. Vedete, dovevamo spianare la strada a chi non crede. Questo è il nostro compito, è quello di spianare la strada a chi non crede. E invece abbiamo portato pietre, abbiamo portato dei massi giganti, buche, bucce di banana, olio e tutto ciò che è possibile per complicare la via dei semplici o la via ai semplici, spingerli così fuori strada. Queste sono le nostre riflessioni che dobbiamo fare. Quante persone spingiamo fuori strada per i nostri caratteri disastrosi che non sono stati domati dalla parola di Dio, non sono sotto il controllo dello Spirito, ma sono messi in piena libertà secondo la nostra discrezione di ciò che noi riteniamo giusto, di ciò che noi riteniamo sbagliato. Ed è per questo che il Signore si rivolge non più al suo popolo, ma lì rimane la carestia, ma va oltre, va dagli stranieri. Il nostro esteriore, questo che crea tutto questo, la preoccupazione del nostro esteriore, cari fratelli e sorelle, di quel che pensano di me, di quel che penseranno, l'abbiamo detto in altre occasioni, ma purtroppo il problema non è risolto. È vero che non sappiamo ciò che il Signore spesso mette, e spesso il Signore ci mette una pezza, noi non sappiamo, e quindi siamo tenuti comunque a testimoniare la sua parola. E sappiamo che il Signore, è meno male che il Signore ci mette una pezza, perché se fosse per come mi hanno presentato la testimonianza e per gli esempi che mi hanno dato, quest'ora non so dove sarei. Ma il Signore guarda che l'olio, quell'olio che c'è nel cuore di quella persona, e l'olio del Signore non viene mai meno. Il Signore spesso ci mette una pezza alla nostra incapacità, ma per favore, non nascondiamoci dietro questa teoria. Tanto poi il Signore ci mette una pezza. E quindi io, il fatto di essere sempre deresponsabilizzati, di non avere nessuna responsabilità, è vero, ognuno è colpevole delle proprie responsabilità, ma il vero dramma è la religiosità, cioè è praticare una religione che puzza di vecchio, che puzza di vecchio e di stantio, e che vuol compiacere la divinità con canti, con balli, con alzate di mano, con quel che si vuole. Al Signore non interessa niente di tutto questo. Al Signore interessa semplicemente quell'olio puro contenuto all'interno del quel vaso che noi siamo. Ognuno di noi è diverso da un altro. Io ho il mio carattere, Gianluca avrà il suo, Giada avrà il suo, no? Davvero Giada? E ognuno ha il suo. Però, vedi, ognuno di noi è diverso da un altro e questa è la bellezza che il Signore ha creato nella libertà. Ognuno di noi non può prescindere da questo, dall'essere diverso da un altro, non può prescindere. Quindi non cerchiamo di essere uguali, di uniformarci in un comportamento, perché quello è religione. Quello è religione. Ognuno di noi crede nella misura nella quale Dio gli ha dato di credere. E se qualcuno si sente carente di fede, allora la chieda a Dio. Ma in tutta questa libertà, cari fratelli e sorelle, nessuno può sfuggire al metro, al canone. Cioè noi siamo diversi, ma la fede deve essere unica. La fede è unica, non può essere una fede diversa. E deve essere la stessa per tutti, la fede. Il carattere è un'altra cosa. Si tratta solo, vedete, dei livelli di una stina. Vedete la restina dell'olio, quello è nero, perché una volta che la metti nella macchina vedi che viene nero perché è bruciato, consumato. Ecco, noi prendiamo un olio puro, diverso, no? Tanto perché è l'olio della fede. E lì i livelli sono tanti, 1, 2, 3, 5, 10, quelli che vuoi. Ma l'olio è sempre lo stesso olio, per tutti, è in tutti. C'è chi ne ha più, c'è chi ne ha meno, a che più dato più viene richiesto. La giustizia di Dio. Cosa significa tutto questo? È puro, cari fratelli e sorelle, è puro a livello più basso, così come è puro a livello più alto, perché è sempre lo stesso olio, è un olio santo, e è santo sia a livello più basso, sia a livello più alto, e questo è quello che dobbiamo capire. Quindi, i nostri mal di pancia non hanno motivo di esistere davanti a tutto ciò. È olio di circoncisione, sempre. Se noi non siamo circoncisi, saremmo sempre ansiosi, saremmo sempre molto ansiosi, no? E perché? Perché non siamo stati circoncisi, non vogliamo, non ci interessa. Allora, è olio di circoncisione sia a livello più basso, sia a livello più alto. Come abbiamo letto poc'anzi, ci fu un periodo di grande carestia in Israele. Ma l'olio del vaso della vedova non veniva mai meno. Non so. Sappiamo che è un miracolo causato dal Signore. Non faceva mai esaurire quest'olio, e neppure quella farina si esauriva. E così, cari, è della fede che deve essere dentro di noi, non può esaurirsi. Dunque, come dice, da un albero buono non può fare frutti cattivi. Allora, anche noi, oggi, valutiamo che la purezza del nostro olio sia sempre la stessa, e se è sempre la stessa, perché tutto è puro per i puri, ma devi essere puro però, perché se tu sei impuro, soprattutto io parlo spiritualmente prima di ogni cosa, perché se tu sei impuro entra di tutto, entra di ogni cosa, dalla mosca, quest'olio va protetto, se tu lasci il vaso scoperto è la fine, se lasci il vaso scoperto, e l'olio diventa inquinato, diventa intorpidito, e questo fa parte di quel che è il nostro carattere. Il nostro carattere perché? Perché lasciando aperto quest'olio attraverso il nostro carattere, purtroppo quest'olio viene inquinato. Il nostro carattere rappresenta il più delle volte, quasi sempre, la pietra di inciampo, per ipotesi, quasi sempre la pietra di inciampo. I tronchi, le bucce di banana sulla strada del nostro prossimo. È terribile questa cosa, però è una grave responsabilità che noi abbiamo nei confronti degli altri. Chi di noi non ha un carattere difficile? Se c'è qualcuno di noi che non ha un carattere difficile, lo dico. Io ne ho uno molto complicato, lo dico subito. Molto, molto complicato. E capisco poi attraverso appunto le varie difficoltà mi tocca fare il prepotente, mi tocca fare, cioè anche se non lo sono sostanzialmente, se non lo sono, io so che c'è un percorso che devo seguire, quello è, se no crolla tutto. E quando vediamo prevalere il nostro carattere, vediamo che nelle persone, generalmente, o in noi, emerge non più la comunicabilità con gli altri. Non riusciamo più a comunicare perché diventiamo immediatamente duri, diventiamo rigidi, rispondiamo con durezza. Questo non fa di noi, non ci fa onore come credenti. Ma neanche quando ci troviamo in famiglia ci fa onore come credenti. La parola aspra. Gesù non usava parole aspre. Allora significa che vi è rimasto proprio poco olio nell'ingranaggio. Vedete quando un ingranaggio ha poco olio, cigola, no? Come quelle porte che sbattono e tutte le volte dice, ma lì ci andrebbe un po' di olio. Ma se l'olio non c'è e non lo trovi, continuerà sempre più a cigolare e quel cardine si rovinerà sempre di più. Quella povera vedova aveva ormai capito qual era la situazione. Sapete? E la situazione qual era? Che c'era una grandissima carestia e che lei stava per morire assieme a suo figlio. E quindi cosa ha detto? Dice, Adelia ha detto, aspetta, dice, ormai dice, sto raccogliendo due pezzi di legno per cuocere questa focaccia, mangiamo per l'ultima volta, quindi questo pezzo di pane ci alimenterà e soddisferemo lo stomaco per l'ultima volta, poi ci siederemo per aspettare la morte, perché non vediamo nessun'altra speranza, non c'è nessun'altra speranza. Il profeta che il Signore manda a questa vedova, e anche qui nessuno sa perché l'ha mandato proprio da questa e non da un'altra. E poi il racconto, se vedete, prosegue, sapete che poi a un certo punto muore il figlio di questa donna e sapete che poi, cioè, insomma, alla disgrazia se ne aggiunge un altro, poi no, risolto un problema ne sorge un altro, dice, ma come? Perché devo vivere se poi mio figlio muore, l'unico mia. E abbiamo visto anche lì che Elia intercede e risuscita il figlio di questa vedova. Ma è incredibile, dopo tutta questa carestia terribile che c'è, ma non è che c'è perché a caso, il Signore lo sa, anzi, Elia, se leggiamo precedentemente, ferma e dice non ci sarà più pioggia, il cielo viene chiuso. Voi potete immaginare cosa significa. Già ho visto in questo periodo da noi che abbiamo l'acqua per bagnare il giardino. Se non ci fosse stato un po' d'acqua per bagnare il giardino, ciao, capisci? Sarebbe morto tutto. Immaginatevi lì, da anni, ormai c'erano un po' di tempo, perché abbiamo visto che Elia era presso il torrente dove egli si trovava, Kedar mi pare, e veniva alimentato da un corvo che gli portava il cibo. Qualcuno potrà dire, fare la filosofia del mondo, io sono certo che è così, e non solo, però vediamo che all'inizio c'era questo torrente che l'acqua c'era e quindi si abbeverava questo torrente. Poi la carestia è salita e a un certo punto l'acqua è cessata anche lì. Il Signore poteva fare un altro miracolo come l'ha fatto nel deserto, ha fatto scaturire l'acqua dalla roccia. Non stiamo a girare attorno a queste cose, dobbiamo prendere la parola di Dio così com'è. Allora, anche in questo caso noi non sappiamo perché il Signore manda il suo profeta proprio da quella donna. Quindi, arrivato Elia, abbiamo visto che succedono altre cose. Quel po' di farina non si esaurisce e quell'olio non viene mai meno. È il Signore che rigenera tutto questo. Come il Signore fa in modo di rigenerare la sua fede dentro coloro che hanno creduto e che hanno chiuso questo coperchio affinché l'olio non venga imputridito. Assieme al suo profeta viene alimentata anche la vedova, così suo figlio. Noi non possiamo immaginare che cosa significhi una grande carestia. Noi non lo sappiamo. Soprattutto noi siamo nati dopo voi, nel dopoguerra, e i miei genitori mi raccontano ristrettezze, ma comunque una fame vera e propria come questa con la carestia, non, sicuramente non l'hanno vista, hanno visto altri grandi problemi. Dico questo perché ieri siamo stati in un grande magazzino qua vicino a noi, non faccio nome, ma tanto un grande magazzino all'ingrosso, dove io un attimino ci ho pensato, sai quelle cose che vedo, quelle piglie enormi, alte molti metri, piene di prodotti alimentari, piene di ogni bene, di ogni bene. Io il culto avevo cominciato a prepararlo 2 o 3 giorni prima, e quindi poi ieri questa roba del ma carne, pesce, olio, latte, pasta, formaggio, frutta, ogni ben di Dio, come si diceva una volta. E poi pensi a chi in effetti vive una carestia del genere, no? Ecco, dico, noi non riusciamo a capire. Noi ci lamentiamo, l'ho detto tante volte, guardate che noi non ci dobbiamo lamentare, se noi ci lamentiamo contro il Signore, ci lamentiamo del nostro Stato. Se ci manca qualche cosa, gliela possiamo chiedere a Lui, ma non ci lamentiamo. Eppure, per la prima volta, dopo tutto questo ben di Dio che ho visto, ho letto qualche, forse un mese fa neanche, leggo che, secondo gli esperti, i capi sono quelli che hanno fatto, il pianeta ha per la prima volta consumato tutte le sue scorte. Sapete che prendevano e accumulavano tutte le sue scorte. Ma perché avviene questa carestia? Acab, re di Israele, si prostituì alle varie divinità, facendo peggio di tutti i suoi predecessori. Poi, sai, non c'è mai limite al peggio, però in quel caso, fino a quel momento, quello ha fatto peggio di tutti. E poi si è sposato Isabel, che era una bestia vera e propria, una donna sirofenia, come conoscerete bene la storia. Era il re di Israele, di un popolo messo a parte per Dio. Che c'entrava Acab? Acab era diventato padrone, capisci, di quel popolo. E faceva tutto il contrario di quello che gli aveva chiesto il Signore. L'ira del Signore non si fece aspettare. Ha detto, aspetta che questo è giusto io, non solo lui. E tutti coloro che lo seguivano. Perché anche se un'autorità ti impone di andare contro Dio, tu ti sottometti fino a quando non ti impone di andare contro Dio. Ma quando ti impone di andare contro Dio, tu ti fermi. Non puoi andare contro la volontà di Dio, anche se te lo ordina un'autorità superiore. E quindi dice, la colpa è la sua, come diceva qualcuno. Cioè, io devo essere sottomesso all'autorità fino a quando non vado contro la legge di Dio. Non uccidere è la legge di Dio. Se uno mi dice uccidi, mi spiace. Non so se è chiaro il concetto. L'ira del Signore non si fece attendere, perché Acab era quello che era. E lui che dà la pioggia. È il Signore che dà la pioggia. Cioè, noi siamo stonati tante volte. Non ci rendiamo, non sappiamo mettere in ordine le cose. Non sappiamo mettere in ordine. Perché pensiamo che tutto esiste, Dio è da una parte, e poi se vuole aprire i rubinetti li apre. No, è Dio che crea ogni cosa. Istantaneamente, in questo momento, sta creando la vita per noi. Chi è che sostiene tutte le cose? Con la sua volontà, c'è scritto. E se noi non ne teniamo conto di questo, e temo che siamo un po' religiosi, mettiamola così. È lui che dà la pioggia, è lui che fa crescere l'erba, le piante che portano frutto. È lui che nutre il pianeta. Capisci? E invece ciò che viene raccolto viene poi catalogato secondo i risparmi nelle varie banche, valutato nelle varie borse, tanto per intenderci. Comunque, il cielo si chiuse, cari fratelli e sorelle, e cominciò un'amara siccità. Il Signore è Dio, il Signore è il Signore, e i suoi servi sono nutriti anche durante una grave carestia. E questo è uno dei punti della situazione. C'era una grande carestia, grandissima, ma Elia fu nutrito. Come ha deciso il Signore? Anche nel deserto Israele non aveva di che mangiare. ma fu nutrito con la manna. Non stiamo, ma io qua... Se vuoi vivere tu devi essere nutrito dal Signore. E così questa vedova che non sappiamo, ma il Signore ha deciso così. Oggi c'è una grande carestia di una parola vera, cari fratelli e sorelle, che fertilizza e che dà vita alla fede. C'è un grande bisogno di questa parola. Nelle chiese si, anziché stringere, venire al nodo, al succo della situazione, no? All'essenza, si ci perde dietro a canti, a balli, a tarantelle, a tutto ciò che si vuole. Ma tu devi fasciare il cuore del mio popolo, devi dargli balsamo, non fargli credere che basta cantare una canzone che è sufficiente, basta dire una preghiera che è sufficiente, basta leggere un salmo che è sufficiente. Questa è religione. Gesù, la religione che ci insegna qualcosa di pratico, di essenziale, Gesù a Nazareth lascia intendere che coloro che sono portatori della verità e della volontà di Dio non sono ben accetti nella loro patria. Creano sempre dei mal di pancia, a destra, a sinistra, in ogni luogo. Gesù sta dicendo la verità ai suoi paesani e al suo popolo. C'erano molte vedove all'epoca di Elia in Israele. Eppure, sapete, molte vedove, una volta ce n'erano forse anche di più, perché gli uomini facevano la guerra, quindi eccetera eccetera, oppure litigavano spesso per un pezzo di terra, un pezzo di pane, quindi era più facile che venissero ammazzati, a parte il fatto che siamo anche più deboli. Comunque, c'erano molte vedove all'epoca di Israele, eppure gli fu mandato a Sarepta di Sidone. C'erano tanti lebbrosi all'epoca di Eliseo, eppure soltanto Naaman fu guarito. Ma come? E noi? Come? Anziché riflettere sulle parole di Gesù e sui perché, io faccio la rivolta. Ci si rivolta e ci rivolgiamo alla religione. Capisci? Anziché vedere se siamo religiosi. Perché se noi siamo religiosi non vediamo la verità. È per quello che io mi rivolto contro il Signore. E si sono rivoltati contro Gesù, volevano precipitarlo da un monte, come avete visto. Spesso succedeva. Per questo motivo. Perché si sono sentiti, no, nella loro coscienza, si sono sentiti ripresi fortemente. E dicevo, quello che stai dicendo, come? Allora i nostri padri hanno sbagliato. No, perché c'era la carestia? Perché loro hanno sbagliato, hanno fatto qualcosa che non va. Ma Gesù per questo lo riprende in più di un'occasione. Noi, se vogliamo raccogliere qualche cosa di buono, dobbiamo metterci davanti al Signore e considerare tutte le nostre difficoltà. Questo è il problema. Se ci mettiamo davanti al Signore con pretese ragioni di vario genere, non andremo da nessuna parte, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo solo così la pietà del Signore, la sua misericordia, la sua salvezza ci raggiungerà, perché vuol dire che abbiamo capito veramente che senza di Lui non abbiamo scampo, né qua e né nella vita a venire. Non so se sto dicendo qualcosa di difficile. È difficile Lo so perché è difficile, non perché lo sto dicendo. Perché per metterlo in pratica dobbiamo lavorare dentro e dobbiamo far morire quel nostro caratteraccio. E non solo, ma dobbiamo avere la consapevolezza che non abbiamo scampo per la grande carestia, eppure noi viviamo nell'abbondanza. Viviamo nell'abbondanza della parola di Dio, che è una cosa grande. Ma se quella parola non ti alimenta, è la stessa cosa che se tu, come tu morissi di fame, è uguale. E allora tu credi di mangiare, ma poi non ti nutri, non ti nutri. E allora, in tutta questa carestia, Elia non morì di fame. E sapete perché? Perché viveva e dipendeva dalla parola di Dio. Dipendeva dalla parola di Dio. Quanti qua, cari fratelli e sorelle, dipendono così, hanno questo bisogno così forte di dipendere dalla parola di Dio? Quanti, cari? E quanti fanno di testa loro, completamente di testa, non hanno bisogno di dipendere da Lui? Che tragedia, che tragedia. Ve lo dice un povero fesso, grande tragedia. E questo è il nostro problema, dipendere dalla sua parola e non da ciò che pensiamo noi. Ve lo ripeto, perché sennò il culto non serve a niente. Il nostro problema è questo, dipendere dalla sua parola e non da ciò che pensiamo noi, come i farisei. I farisei perché si sono rivoltati? Per questo motivo. Perché dipendevano da quello che pensavano loro, non dalla parola di Dio. Tutto qui, tutti i nostri problemi sono semplicemente questi. Sono tutti i nostri, qua sono tutti i nostri problemi, dal punto di vista spirituale, in primis. E poi c'è tutto il resto, tutto il bagaglio che va... Se viviamo per il biologico, non naturalmente per i cibi biologici, perché devono scrivere solo il biologico, ma scusa, perché cos'è chimico? Se viviamo per il biologico, siamo delle bestie, cari fratelli e sorelle, alle quali presto mancherà la paglia. Acab era un buffone, uno sbruffone. Tutto che andava bene, faceva quel cavolo che voleva. Ma il Signore ha detto, ferma, ti faccio vedere che tu come mangi se non sono io a nutrire la campagna. Tu e il tuo popolo, le tue concubine, le tue mogli. Allora, se viviamo per la sua parola, e questo ce lo conferma Gesù, noi non avremo mai più sete e mai più fame. Ed è questo il problema, che non è un problema secondario, è un problema primario, di primaria importanza. C'è una grande carestia in atto, cari fratelli e sorelle, non solo fuori, ma anche dentro la Chiesa. Una grande carestia in atto è quella di ascoltare la sana parola di Dio. La sana parola di Dio. Tutto ciò che fa parte della nostra religiosità ci danneggia terribilmente e ci impedisce di crescere. Sapete, l'abbiamo detto in un'altra occasione, ci sono dei bambini che mangiano eppure non crescono. Perché hanno, non mi ricordo cosa. Tutto ciò che viene dalla sua parola, invece, ci dà vita. Ma dobbiamo dipendere da questo, perché se non dipendiamo da questo, che vita vuoi che mi dia la parola di Dio? Che vita vuoi che mi dia? Mi dà una vita religiosa. ma non una vita vera, reale. Allora, ecco perché il profeta Amos dice: avrete fame, ma non fame, perché in questo momento non possiamo, abbiamo visto i supermercati come sono pieni, nessuno muore di fame oggi, qui, in questi paesi, anche se nel mondo si muore di fame, non posso farci niente. Avrete fame della parola di Dio. Tutti, proviamo se riesco a leggere ancora una volta. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Perché avrebbe detto questo? Oggi siamo a questi livelli e la parola di Dio viene predicata in tutto il mondo, ed è vero, sono milioni di credenti che predicano la parola del Signore. Il problema è che assieme a questo si predicano anche la religiosità. Cioè, la religiosità toglie la vita, la sostanza alla parola di Dio. Che il Signore non voglia per nessuno di noi che restiamo dei religiosi. Credo che a me personalmente mi ha dato qualcosa. Perché se non dà a me, poi non so se darà a qualcun altro. Ma io devo capire se prima dà a me qualcosa, appunto. Questo è il problema. Forse molti non ci pensano a questo e pensano che magari da questa parte c'è una macchinetta con la quale tu gli metti i soldi dentro, esce il disco e il disco prende. Cioè, questo è il problema. Se non dà niente a me è un grande problema. Se dà a me vuol dire che io ho ricevuto e poi di conseguenza, come c'è scritto, gratis avete ricevuto, gratis dovete donare. Quindi io dico, a me qualcosa ha dato, non poco. Agli altri dovete, ognuno sa, saprà. Ci benedica il Signore. Amen.
Amen. Amen.